sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Oggi è l'ultima puntata della stagione. Ancora una volta vi ricordo comunque i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it è la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights sono disponibili anche in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. E concluderemo la stagione, come di consueto in queste settimane, con la nostra rubrica 4 minuti di recupero, due immagini, il meglio e il peggio della settimana dei mondiali. L'intervista di quest'ultima puntata non guarderà tanto alle notizie di questa settimana quanto al futuro delle competizioni UEFA dal punto di vista di un tifoso di una piccolissima nazionale di calcio. Ora però riavvolgiamo rapidamente il nastro degli ultimi giorni, lo facciamo attraverso i nostri flash, attraverso la copertina sonora di Highlights.
Palla centrale, Kane, controlla, Kane! Da solo! Prende in mano l'Inghilterra! Ci sono problemi? Ci pensa lui! Harry Kane, 2-1!
Maya Joyce, moment on center court. And Serena Williams return ends in defeat, but not in failure.
Jacobs pulls away, takes it by about a meter. 9.66. I don't think too many humans have ever run faster than that. Just remember that the world record is 9.58. Well, that's an unbelievable time. Of course, the wind. Over 4 meters per second. 9.67 for Marcel Jacobs. Blown to a time he's never ever run that fast.
Un breve estratto dell'unica, per la verità, telecronaca che ho trovato in rete del tempone fatto questa settimana da Marcel Jacobs, 9 secondi e 67 sui 100 metri al piccolo meeting di Eisenstadt in Austria. Il risultato, magari lo avrete sentito, non può essere omologato, non è considerato valido perché c'era troppo vento a favore durante la gara, vento a una velocità di oltre 4 metri al secondo che ha sicuramente aiutato Jacobs a fermare il cronometro su uno dei tempi migliori che siano mai stati fatti, non lontano, lo sentivamo anche dalla telecronaca, dal 9.58 di Usain Bolt, per intenderci. Quello che conta davvero è però che Jacobs sembra in forma strepitosa, come non succedeva dal periodo dell'incredibile oro olimpico di Tokyo 2021. Una rinascita che fa sognare in vista degli europei di atletica che ci saranno a Birmingham ad agosto. Obiettivo dichiarato per Marcel Jacobs è confermarsi per la terza volta di fila campione d'Europa dei 100 metri. Questa settimana Serena Williams è tornata a giocare in singolare sull'erba di Wimbledon. Qualche puntata fa vi avevo parlato del suo ritorno in campo a 44 anni, quasi 4 anni dopo quella che era stata la sua ultima partita da professionista. nel match del suo ritorno sul campo centrale del Major londinese, dove in carriera ha vinto il torneo 7 volte, Serena Williams ha perso in 3 set contro la ventenne australiana Maya Joint, che ha meno della metà dei suoi anni in campo. Questa differenza atletica inevitabilmente si è vista. Williams ha comunque lottato, ha salvato anche un match point prima di conquistare il secondo set. In un post sui social pubblicato dopo la partita, Serena Williams ha ringraziato per la wild card, l'invito che le ha permesso di tornare a giocare a Wimbledon. «Sono grata che le mie figlie abbiano potuto vedere che non è mai troppo tardi per inseguire qualcosa che ami», ha scritto in questo messaggio. Di mondiali, vi dicevo nel sommario, parleremo dopo, nella rubrica finale. In copertina ho scelto di mettere uno dei 2 gol segnati da Harry Kane nella vittoria molto sofferta dell'Inghilterra 2-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. È stata una partita, questa dei 16esimi di finale, interessante. Chi l'ha vista o ha sentito com'è andata sa che la Repubblica Democratica del Congo vinceva fino a 15 minuti dal 90esimo. La prestazione dell'Inghilterra è stata tutt'altro che brillante. La nazionale inglese insegue un gioco corale anche attraverso alcune scelte che sono state però molto discusse del commissario tecnico Thomas Tuchel. Per accedere agli ottavi di finale, però, l'Inghilterra ha avuto bisogno del suo trascinatore, uno che in questa stagione ha segnato più di 70 gol. Avete capito bene, più di 70 gol in questa stagione. Questa sfida ha messo in luce diversi fatti notevoli, sicuramente che il divario tra le nazionali europee e africane ormai è abbastanza ridotto, e poi, tornando al protagonista della nostra copertina, ha dimostrato come Harry Kane, che non è sempre stato un attaccante così decisivo, è arrivato a un livello così alto soprattutto grazie al lavoro, alla sua voglia di migliorarsi. Ogni tanto si sente dire campioni si nasce, in questo caso completerei la formula con Harry Kane si diventa. Tra poco continuiamo a parlare di calcio, ma come vi accennavo nel sommario lo faremo grazie a un tifoso di una piccola nazionale, in particolare quella di San Marino. Prima però ci ascoltiamo questa. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
Wonderwall in questa versione di Liam Gallagher. Adesso andiamo a scoprire qualcosa della nazionale di calcio di San Marino, ve lo accennavo, e lo facciamo attraverso un'azione, una protesta che i tifosi di questa squadra stanno portando avanti contro un progetto di riforma dell'UEFA. Una riforma che promette di aumentare in sostanza le disuguaglianze nel calcio, come se ce ne fosse ancora bisogno. Adesso ne parliamo con un ospite. Buon pomeriggio a Davide Tamacoldi. Ciao, buon pomeriggio Davide.
Buon pomeriggio Luca.
Davide Tamacoldi fa parte della brigata Mai Una Gioia, unica tifoseria organizzata riconosciuta della Nazionale di Calcio di San Marino. Poi ci spiegherai un po' come è nato questo gruppo, Davide. La Brigata Mai Una Gioia fa parte di quel gruppo di tifoserie di piccole nazionali che in queste settimane ha iniziato una protesta in opposizione alla riforma delle competizioni delle nazionali maschili, su cui l'UEFA ha cominciato nelle scorse settimane a prendere delle decisioni. Si parla di un nuovo modello che entrerà in vigore dopo gli europei del 2028, è prevista un'approvazione definitiva per settembre, quindi guardiamo leggermente avanti. Davide, intanto iniziamo chiedendoti di spiegarci un po' in che cosa consiste questa riforma che voi, tifosi delle piccole nazionali, dite non va bene, una riforma che ci taglia fuori sostanzialmente. Perché?
Sì, questa riforma che è stata approvata dal comitato esecutivo dell'UEFA il 20 maggio a Istanbul e che prevede a settembre la ratifica, l'approvazione, praticamente introduce una separazione strutturale tra le nazionali più grandi e più piccole, appunto per quanto riguarda il sistema di qualificazione per i campionati europei e mondiali. Questo toglie di mezzo la possibilità alle piccole nazionali di confrontarsi con le grandi nazioni. Questo ha molti aspetti che a noi non vanno bene. Prima di tutto toglie l'uguaglianza tra le varie nazioni, crea due livelli in cui le grandi nazionali appunto non possono andare a giocare contro le piccole. Inoltre toglie anche la possibilità ai giocatori delle piccole nazionali, che in gran parte sono giocatori amatoriali o dilettantistici, di confrontarsi con le grandi nazionali, anche con i grandi stadi, con atmosfere per cui lottano per una vita per giocare in questi palcoscenici contro questi campioni.
Perché per quello che sappiamo fino a questo momento, correggimi se sbaglio Davide, l'UEFA ha fin qui deciso di creare una Lega 1 in cui confluirebbero 36 squadre divise in una Lega A e in una Lega B, diciamo due sottoleghe, e poi una Lega 2 in cui invece ci sarebbero le restanti 18-19 squadre affiliate dell'UEFA e, se capisco bene, le piccole nazionali, piccolissime anche come quella di San Marino, rientrerebbero in questa Lega 2. E però la possibilità di confrontarsi contro squadre della Lega 1 dipenderebbe solo dal fatto di riuscire a fare un numero sufficiente di punti per accedere a questi incontri, che però di base non si verificherebbero più.
Sì, in effetti la promozione esiste teoricamente anche per una nazionale come San Marino, ma nella pratica per la maggior parte dei piccoli stati è irraggiungibile, perché comunque ci sono nazionali in questa Lega 2 che comunque hanno una storia e un bacino di abitanti, per cui è molto difficile anche riuscire a vincere questa Lega 2.
Parliamo quindi di nazionali non tra quelle di prima fascia, ma che comunque sarebbero molto più grandi
Hanno
di
una...
quelle come San Marino, ad esempio. Ma perché l'UEFA vuole fare questa riforma? Voi che spiegazione vi siete dati?
Secondo noi la spiegazione per questa decisione dell'UEFA è appunto che non sta facendo semplicemente un cambio di formato, ma sta cercando di togliere una parte dell'identità del calcio per come lo intendiamo noi. Sta cercando di portare la tendenza del calcio moderno in cui deve prevalere la logica commerciale a una competizione appunto più controllata, immagino anche per quanto riguarda l'appeal delle partite, perché un Inghilterra San Marino non potrà mai avere un pubblico come un Inghilterra Portogallo, per
Cioè,
dire.
quindi le
Quindi
nazionali di realtà così piccole in qualche modo verrebbero viste più come un intralcio, un costo,
ostacoli.
un ostacolo, anziché
E,
come un
esatto.
valore aggiunto, ecco.
Esatto, anche verrebbero viste come nazionali che non portano un ritorno economico e di sponsor. Purtroppo dico, è come si sta muovendo il calcio di oggi, anche se poi a parole l'UEFA e la FIFA si rifanno a valori come uguaglianza, amicizia, confronto.
Voi come avete condotto fin qui questa protesta? Come avete cercato di far sentire un po' la vostra voce?
Sono stati appunto fatti un comunicato da parte di questo coordinamento dei tifosi delle piccole nazioni d'Europa, che è composto dalla Brigata da Marina Gioia, dal Team 54 di Gibilterra, Southend Core di Malta, Landblock del Liechtenstein e Skansin delle Isole Faroe, che compongono questo coordinamento e hanno realizzato un comunicato per spiegare tutte le ragioni che ci portano a contestare questa riforma. E per quanto riguarda la protesta fattiva, diciamo, nella partita contro il Bangladesh abbiamo capovolto gli striscioni, tutti gli striscioni della Brigata Marina Gioia che sono appesi al nostro settore a San Marino, li abbiamo girati per protesta contro questa riforma che vuole fare la UEFA, diciamo.
Già
E
un'amichevole tra San Marino e Bangladesh mi sembra abbastanza evocativa. Volevo chiederti questo, se brevemente ci racconti un po' com'è nata, la Brigata Mai Una Gioia, il vostro gruppo di tifosi che già nel nome mi sembra che dica molto. Tu quali partite, ecco, conservi, diciamo, nella mente, nel cuore di quelle che hai visto di San Marino? Tu oltretutto sei un tifoso di San Marino, ma senza essere sammarinese. Raccontaci un po'
esatto,
partendo
che
da come sei entrato in contatto con questo gruppo.
io ho sempre avuto una passione per il calcio dei piccoli stati, avevo anche l'enciclopedia del calcio con tutti gli stati, andavo sempre a vedere le curiosità delle piccole nazionali. San Marino mi ha sempre evocato interesse e passione, sia come storia dello stato che come nazionale, per le sue traversie, ma anche per i suoi piccoli momenti di gioia che non ho vissuto personalmente, ma che sono andato a leggere, come il gol all'Inghilterra nel 93, che in un modo o nell'altro ha tolto all'Inghilterra la qualificazione ai mondiali del 94, anche se poi ha vinto 10-1, però quel gol non gli ha permesso di fare una differenza reti adeguata. Quindi sono piccole cose che rimangono dentro, o l'ultima vittoria con il Liechtenstein 1-0 in casa, non mi ricordo in che anno, forse nel 2008. E mi sono poi avvicinato a questo gruppo di tifosi che si autodefinisce, oltre che Brigata Marina Gioia, siamo gente che sta male, effettivamente siamo un po' pazzi a fare certe trasferte, gente che va in Ungheria, in paesini sperduti dove fanno le amichevoli. Invece, paradossalmente, diciamo che ai sammarinesi ci dobbiamo ancora avvicinare. Pian pianino qualcuno si sta avvicinando. Però il gruppo è nato nel 2012 da appassionati che seguivano le notizie dai giornali o qualche diretta su qualche canale TV con molta difficoltà.
Perché per assurdo la nazionale di San Marino sembra quasi interessare più a persone come te che vengono da fuori che non a ai sammarinesi stessi. Grazie Davide Tamacoldi per averci portato queste atmosfere da calcio, beh, proprio di provincia, che fa parte sempre della contemporaneità, anche se ci siamo forse sempre meno abituati. Vi auguro di riuscire a portare avanti questa vostra protesta, che magari qualcuno da lassù, dall'UEFA, vi ascolti e non comprometta questo mondo che ci hai un pochino raccontato oggi. Grazie Davide Tamacoldi e a risentirci.
Grazie Luca, naturalmente vi aggiornerò se ci sono novità, o sia sulla protesta sia sui risultati che può portare, diciamo.
Grazie.
Quattro minuti di recupero, il meglio e il peggio dei mondiali secondo Highlights.
Ultima puntata della stagione di Highlights e anche ultima puntata della nostra rubrica dedicata ai mondiali, per cui è tornato a trovarci oggi Gioele Anni. Ciao Gioele.
Ciao Luca, grazie dell'invito.
Grazie a te per averlo accettato, giornalista sportivo di Sport Mediaset. Con te oggi, Gioele, andiamo a vedere il meglio e il peggio di questa settimana, partendo da un allenatore sul viale del tramonto, o meglio un allenatore con lo sguardo a terra.
Marcelo Bielsa, l'allenatore dell'Uruguay, che è stato eliminato già durante i gironi. Bielsa è una figura leggendaria nel calcio degli ultimi decenni, un grandissimo innovatore, uno che ha influenzato tutti i più grandi, da Guardiola all'italiano De Zerbi, che è uno a sua volta dei più innovatori. Ecco, però Bielsa in questo mondiale alla guida dell'Uruguay, va detto squadra piuttosto mediocre in questo torneo, però proprio non ha funzionato. Tu citavi la testa bassa, perché Bielsa è stato da subito molto polemico con l'organizzazione americana, ha fatto questa foto di inizio mondiale senza guardare in camera, quasi come appunto se fosse in polemica, ha criticato molto duramente le pause per dissetarsi, che di fatto sono dei mini intervalli durante i tempi di gioco che consentono di mandare in onda dei remunerativi spot pubblicitari. Ecco, però si è parlato molto di lui fuori dal campo, mentre in campo la sua nazionale ha fatto veramente male, è uscita in un girone piuttosto semplice pareggiando contro Capo Verde e Arabia Saudita, e Bielsa ha detto in questi giorni una frase che mi ha colpito: i miei giocatori non riuscivano ad ascoltarmi per 10 minuti, io parlavo 10 minuti e loro si distraevano. E in qualche modo ha introdotto un tema di rapporto tra generazioni, tra un allenatore anziano, Bielsa ha 70 anni, e i giovani di oggi, con cui purtroppo in questo caso non è scattata la giusta comunicazione.
Generazioni e soprattutto però spettacolo nel rovescio della medaglia, sul campo ce li hanno invece regalati Portogallo e Croazia.
Wow, 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 la partita fin qui del mondiale, forse lo sarà anche al termine dell'edizione, una partita spettacolare con due grandi protagonisti, Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Due giocatori che hanno più di 40 anni ma che ancora brillano sul campo. È finita 2-1 per il Portogallo, Croazia dunque eliminata, l'ultima partita di Modric ai mondiali, una partita pazza in cui c'è stato di tutto. Vi invito a recuperare un'immagine che è l'immagine del sensore posizionato dentro il pallone, la tecnologia che svela il tocco di un giocatore della Croazia proprio sull'ultima azione, un tocco che fa scattare un fuorigioco e quindi toglie il gol del pareggio, sarebbe stato 2-2 in pieno recupero della Croazia, e invece è 2-1, passa il turno il Portogallo, e l'immagine finale, questo straordinario abbraccio tra Cristiano Ronaldo e Modric, due icone di questo sport, molto diversi ma molto simili nella voglia, nella passione e nella meraviglia che hanno regalato in campo per due decenni.
Sarà una delle cartoline probabilmente che resteranno di questi mondiali. Grazie Gioele Anni per averci aiutato a raccontarli qui a 4 minuti di recupero. Grazie Gioele.
Grazie e buoni mondiali.
Si chiude qui questa puntata e con lei anche la seconda stagione di Highlights. Qualche ringraziamento in chiusura, Shawky Senussi in primo luogo per aver creduto in questo programma. Un grazie a Flavio Zocchi per aver contribuito a preparare diverse puntate di questa stagione. Buona estate a tutte e tutti. Un saluto da Luca Parena, ciao!